Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Giornata di reazioni internazionali all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Per i governi italiano e tedesco si è evitata una guerra commerciale, per la Francia invece si è di fronte a un atto di sottomissione all'amministrazione di Donald Trump. C'è ancora molto da chiarire, i dettagli dell'intesa verranno svelati poco a poco nelle prossime settimane. Secondo giorno di tregua umanitaria parziale a Gaza, ma i raid dell'IDF continuano in molte zone della striscia. Mentre la fame continua a mietere vittime, dalla Scozia Donald Trump si è detto in disaccordo con Benjamin Netanyahu, che aveva negato l'emergenza umanitaria nell'enclave palestinese. A Gaza i bimbi affamati ci sono e come, ha detto il capo della Casa Bianca, riconoscendo così ciò che le foto e i video circolati negli ultimi giorni testimoniano ampiamente. In Italia intanto si registrano due nuovi casi di incidenti sul lavoro, mentre dallo sport arrivano i successi degli azzurri impegnati ai mondiali di nuoto e scherma. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo 28 luglio 2025. Allora, il giorno dopo l'accordo tra Donald Trump e Ursula von der Leyen sui dazi si fanno i primi conti del possibile impatto in Europa e anche una serie di valutazioni politiche. Le tariffe sulle esportazioni dal nostro continente agli Stati Uniti salgono dal 5 al 15%. Bruxelles non ottiene nulla in cambio, mentre gli Stati Uniti incassano centinaia di miliardi di dollari tra armi, energia e investimenti. I punti poco chiari però restano molti e si tratterà ancora su esenzioni per alcuni settori. Il punto con Massimo Alberti.
L'accordo, che partirà dal 1 agosto, si applicherà a gran parte delle merci provenienti dall'Unione Europea, compresi settori chiave come semiconduttori, automobili, farmaceutica, chimica, macchinaria, agroalimentare. Rimangono al 50% su acciaio e alluminio. Aeromobili e alcuni specifici prodotti chimici, agricoli dovrebbero essere esenti, ma ancora non è chiaro quali. La trattativa qui è sostanzialmente aperta, come ad esempio sui vini. L'Unione Europea invece non porrà alcun dazio, dazi che erano solo una parte di una trattativa fortemente politica, e lo si capisce bene dalla contropartita che l'Europa paga a Trump per non averne di ancora più alti. 750 miliardi in tre anni di acquisti in energia, acquisti di armi, anche se su questi due capitoli l'Unione Europea non parla di cifre, e 600 miliardi di non meglio precisati investimenti dalle imprese. Bruxelles nega, si sia parlato delle tasse sulle big tech, ma gli Stati Uniti invece lo confermano. Per Trump è certamente un successo, ottiene sostanzialmente tutto ciò che voleva, compresi parecchi miliardi che potrà mettere a bilancio per ridurre quel debito incrementato dagli ingenti tagli di tasse ai più ricchi della sua ultima manovra, che di fatto pagheremo noi. Conseguenze sull'inflazione si faranno sentire, ma per ora al Presidente degli Stati Uniti non pare interessarsi.
L'Unione Europea ha ovviamente difeso l'accordo dalle critiche. È il migliore possibile, hanno detto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Commissario Šefčovič. Anche per la Germania meglio una tempesta di uno tsunami. La Francia invece ha parlato di sottomissione all'amministrazione guidata da Donald Trump. Il punto con il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
La trattativa non era sicuramente facile, ma la conclusione senza alcun dubbio troppo piena di incognite per non suscitare polemiche e profonde preoccupazioni. Innanzitutto per l'inaffidabilità di Donald Trump, che ha già dimostrato di essere in grado di distruggere accordi già sottoscritti. La Presidente della Commissione è rientrata dalla Scozia con un mare di problemi. Prima di tutto il reale perimetro dell'intesa. I dazi sono al 15%, ma l'area denominata tariffa zero è ancora tutta da dettagliare. E questo giustifica in parte la reazione negativa e stizzita del presidente francese Macron. Sulle esportazioni agroalimentari, che per ovvie ragioni interessano in particolare i paesi mediterranei, Italia, Francia, Spagna e Grecia, l'impatto potrebbe essere infatti molto rilevante. Nelle dichiarazioni si fa un generico riferimento all'esenzione per gli alcolici, ma solo i dettagli potranno dare una risposta reale. Lo stesso dicasi per acciaio e alluminio, per alcuni prodotti chimici e per il comparto farmaceutico. Un'incertezza dunque ampissima, che evidenzia l'estrema debolezza europea e che rischia di trasformarsi in una vera e propria debacle se il continente, dopo aver rinunciato alla digital tax, metterà le mani anche ai regolamenti che ufficialmente non erano sul tavolo delle trattative. Dalla Scozia sembra uscire vincitore un solo comparto industriale europeo, quello dell'automotive, che si può accontentare di un 15% a fronte dell'attuale 28,5% e che ha già mostrato i suoi effetti sui conti delle principali case automobilistiche europee, che hanno visto rimare i profitti anche della metà.
E come dicevamo, si fanno i conti dell'impatto dei dazi sul mondo produttivo. Le imprese, ad esempio, non sono univoche. Oggi si è tenuto, per esempio, l'incontro col governo che ha promesso dei sussidi di compensazione. Grande preoccupazione si rileva tra i sindacati. Sentiamo ancora Massimo Alberti.
È difficile quantificarne l'impatto dei dazi. Istat calcola 23.000 imprese esposte nell'export verso gli Stati Uniti, il 10% del totale. Il tema è se tra dazi e svalutazione del dollaro gli Stati Uniti diminuiranno le loro importazioni, e non è scontato. Non lo è per prodotti di alta gamma come l'agroalimentare o i macchinari, per cui anche le reazioni dell'associazione di imprese di categoria sono molto caute. Definisce assorbibile la quota del 15% Confindustria, di fatto allineandosi al governo, da cui si aspettano ora soldi, vedremo quanti. Per i produttori di macchinari addirittura accettabile. Più preoccupate le reazioni da Confartigianato, dei chimici e soprattutto dal vitivinicolo italiano quanto francese. Per la FIOM l'accordo va fermato soprattutto per l'impatto sull'auto, che ha comunque evitato tariffe più alte. I titoli salgono in borsa, oggi nel complesso positiva dopo l'accordo, mentre cala l'euro. Ci sono poi gli altri aspetti. Per i sindacati europei costerà posti di lavoro e salario se davvero le imprese europee sposteranno investimenti negli Stati Uniti. L'acquisto di armi contraddice poi il piano di riarmo che insisteva sul finanziamento dell'industria bellica in Europa, e l'acquisto di energia a prezzi quadruplicati rispetto alle imprese statunitensi non sarà indolore né per il sistema produttivo né sulla diversificazione delle fonti, in particolare rinnovabili, di un Green Deal che l'Europa sembra aver messo da parte. E poi c'è il prezzo politico. Prendere un pugno invece che due, la linea di difesa della Commissione o di paesi come Germania e Italia, sembra magra consolazione rispetto a rapporti di forza che l'Europa non ha neppure provato a mettere in discussione, in attesa appunto di capire le ricadute.
Non mancano le reazioni politiche. Il governo di Roma si allinea all'Unione Europea e difende l'accordo. Le opposizioni invece sono critiche con Ursula von der Leyen e con Giorgia Meloni. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Nel governo, il giorno dopo, le reazioni risentono anche dell'ideologia dei partiti, di chi è più sovranista di altri, tra chi combatte l'Unione Europea di von der Leyen e chi in sostanza si barcamena per spacciare questo risultato per un successo, e poi tra le varie voci dentro al governo viene fuori quella forse più sincera di Pichetto Fratin, che dice forse era meglio Kamala Harris. Meloni, che avrebbe dovuto essere la pontiera per difendere l'Italia e l'Europa, ora, come dice Conte, appare la testa di ponte degli interessi di Trump in Europa. Sposta tutte le trattative tra Roma e Washington per salvare il Made in Italy, ma finora Trump si è mostrato abbastanza disinteressato ad avere un rapporto privilegiato con Meloni. Tajani si mostra ottimista, l'accordo dice è servito a dare certezza. Nella Lega invece si percepisce la difficoltà di questo momento, la volontà di difendere il sovranismo italiano anche da quello di Trump, ma poi si sposta tutta la responsabilità e le colpe su Bruxelles. Lo fa Salvini, lo fa Centinaio, dicendo che l'Unione Europea è stata arrendevole, facendo finta di non vedere che la maggiore arrendevolezza arriva dai governi come quello di Meloni. Salvini sposta l'attenzione sul Green Deal, lì non c'entra Trump, dice. La colpa quindi per la Lega è di von der Leyen. Nell'opposizione si sottolinea il rischio della perdita di posti di lavoro. Conte può lasciarsi andare ad una maggiore critica nei confronti della debolezza dell'Unione Europea. Lo fa anche il Partito Democratico, ma per il partito di Elly Schlein c'è il tema di un sostegno che finora non è mancato, anche se con sempre maggiori dubbi alla Presidente della Commissione Europea. Linea allo studio.
Passiamo adesso al Medio Oriente, a Gaza. Secondo giorno delle parziali tregue per la consegna di aiuti alimentari. Nelle prime 24 ore sono entrati nella striscia 120 camion. Una goccia nel mare, hanno però detto le agenzie delle Nazioni Unite. I cessate il fuoco sono, oltre che temporanei, anche limitati ad alcune zone, tanto che in altre i raid continuano e, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza, sono quasi 100 le persone uccise, in molti casi proprio mentre cercavano di intercettare gli aiuti alimentari nei diversi punti di distribuzione. Ascoltiamo Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, più volte inviata in Medio Oriente.
Al momento l'impatto è limitato, nel senso che le persone stanno continuando a morire per carestia, perché ci vuole un numero di convogli enorme, perché appunto innanzitutto la tensione cali, le persone non si accalchino quando vedono un camion di aiuti o non si accalchino di fronte ai centri di GHF. Ci vuole un'entrata massiccia di aiuti nutritivi speciali, perché sennò appunto la malnutrizione non si combatte, e questo richiede un piano strutturale, e questo piano strutturale ancora non c'è. Se non si risolve in modo strutturale il problema della distribuzione, gli aiuti aerei o i mini corridoi, che poi non Non si sa quanto dureranno, che ampiezza hanno avuto, sicuramente non si risolve il problema della carestia a Gaza. È lo stesso ultimo aggiornamento di Trump che ha parlato di aprire un centro di distribuzione a Gaza, e l'unica cosa di cui non ha bisogno Gaza è un altro centro di distribuzione, perché funzioni la distribuzione deve essere capillare, non concentri in un territorio, uno scenario di guerra, la gente in un punto.
Una lettera di 58 ex ambasciatori dell'Unione Europea chiede a Bruxelles di agire nei confronti di Israele per la situazione a Gaza. Siamo rimasti sconvolti e indignati dal massacro di israeliani innocenti e dalla presa di ostaggi del 7 ottobre 23, si legge nella lettera dei diplomatici. Oggi, tuttavia, assistiamo all'orribile spettacolo di Tel Aviv che compie quotidianamente crimini di atrocità contro il popolo palestinese, soprattutto a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Nella lettera si parla di passi mirati verso una pulizia etnica da parte di Israele. E proprio in Cisgiordania oggi è stato attaccato da un gruppo di coloni, e non è la prima volta, il villaggio palestinese cristiano di Taibe. Questo ha suscitato nuove critiche e prese di posizione da ambienti vaticani e non solo. I coloni sono dei criminali, ha detto per esempio l'ambasciatore tedesco in Israele. E dunque anche Donald Trump è intervenuto sull'argomento smentendo indirettamente Benjamin Netanyahu. La fame a Gaza c'è davvero, ha detto il presidente americano parlando dal suo golf resort in Scozia, dove oggi ha incontrato il premier britannico Keir Starmer. E da lì ha anche lanciato un messaggio ben preciso a Vladimir Putin. Michele Migone.
L'incontro tra Donald Trump e Keir Starmer ha riservato due inattese ma sensibili novità da parte del presidente USA su Gaza e Ucraina. Quanto poi alle sue parole seguiranno i fatti è difficile dirlo, ma se su Gaza quello di Trump sembra più un distinguo, su Putin la traiettoria presa dalla Casa Bianca nelle ultime 2 settimane induce a pensare che la minaccia di sanzioni contro Mosca sia ora più concreta che mai. Trump ha annunciato che gli USA apriranno dei centri di distribuzione del cibo a Gaza. Non è sceso nei particolari, si è limitato a dare una lunga spiegazione sul fatto che sia necessario eliminare le barriere per consegnare gli aiuti alla popolazione palestinese. Non ha detto quando e come nasceranno questi centri. Nel parlarne, però, ha detto che a Gaza ci sono evidenti segni di carestia. Una frase che smentisce Benjamin Netanyahu, visto che il primo ministro israeliano l'ha sempre negato. Sulle responsabilità, Trump ha chiamato in causa Israele, anche se poi le sue accuse sono andate soprattutto all'indirizzo di Hamas, reo di voler controllare il cibo per controllare poi il territorio. Per quanto riguarda l'Ucraina, Trump ha annunciato di aver ridotto il tempo dell'ultimatum a Vladimir Putin. Da oggi sarà di 10-12 giorni. Poi scatteranno le sanzioni direttamente contro Mosca o indirette ai paesi che commerciano con la Russia. Trump ha poi aggiunto che non vuole più parlare con Putin. Difficile capire il perché di queste due novità. Secondo alcuni analisti, la benevola pressione di Starmer, una persona di cui Trump ha stima, su Gaza e Russia, l'avrebbe convinto a fare un passo in più rispetto ai precedenti. Una lettura plausibile. Com'è probabile che Trump voglia offrire un'immagine diversa degli USA su Gaza, mandare messaggi a un sempre difficilmente controllabile Netanyahu, mentre con Putin il braccio di ferro inizia ad apparire vero, non più una finzione?
La cronaca italiana. Ad Altomonte, nel Cosentino, un operaio di 61 anni è morto travolto dal crollo di un muro. L'uomo era impegnato nella demolizione e ricostruzione della parete insieme a un altro operaio che era a bordo di un escavatore. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che una parte del vecchio muro si sia improvvisamente staccata, travolgendo l'operaio. La notizia arriva a poche ore di distanza da un altro incidente sul lavoro, questa volta a Pompei, dove due operai sono in gravi condizioni dopo essere caduti da circa 15 metri d'altezza, forse a causa di un improvviso cedimento del carrello elevatore. Una dinamica simile a quella accaduta a Napoli 3 giorni fa, dove 3 operai hanno perso la vita. Ai 4 indagati per omicidio colposo plurimo è stato tra l'altro notificato oggi l'avviso di garanzia. Nel 2050 oltre il 40% delle famiglie sarà formato da persone sole. Solo una famiglia su 5, per esempio in Italia, sarà composta da una coppia con figli. Sono queste le ultime previsioni demografiche dell'Istat, dati che incidono anche sulla popolazione nazionale. Entro il 2050, infatti, la popolazione calerà costantemente. Dagli attuali 58 milioni si passerà a meno di 30 milioni di italiani. Chiara Saraceno, demografa. L'ascoltiamo.
Il problema non è tanto il calo della popolazione, quanto il suo invecchiamento. ci sono sempre meno donne e uomini in età feconda, quindi anche se facessero qualche mezzo figlio in più non sarebbe sufficiente a compensare l'invecchiamento nel medio-lungo periodo, e questa è la questione grossa che si deve affrontare. Chi vive da solo non è perché è stato solo per tutta la vita, ma più spesso perché è rimasto solo, sia perché possiamo, perché sono divorziato, o più spesso è rimasto vedovo, è rimasto comunque privo di compagni, vale soprattutto per le donne. Non è il fatto che uno sceglie perché sono aumentati coloro che vogliono vivere da soli, ma da un lato è aumentata l'instabilità coniugale, quindi se si rompono le coppie, sposati o non sposati, è irrilevante. Se si rompono le coppie più spesso di un tempo, per un periodo più o meno lungo, si rimane da soli. Quindi questo è un fatto.
Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport. Sale a 13 medaglie il bottino della spedizione azzurra ai mondiali di nuoto di Singapore. Nicolò Martinenghi si porta a casa l'argento nei 100 metri rana, mentre Thomas Ceccon centra il bronzo nei 50 metri farfalla. Dai mondiali di scherma in corso in Georgia arriva invece uno splendido oro grazie alla prestazione dei ragazzi della sciabola a squadre, che si impongono su l'Ungheria per 45-37. Bene anche le donne, bronzo nel fioretto a squadre contro il Giappone. Per gli azzurri le medaglie fin qui conquistate sono 6. Nessun altro paese partecipante a questa edizione dei mondiali ne ha vinte così tante. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.